Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovate nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Oggi voglio parlarvi della medicina più efficace che esista, però la usano in pochi, sebbene sia a disposizione di tutti. Sto parlando dell'autofagia, del digiuno, insomma. Allora, il biologo giapponese Yoshinori Ohsuni ha ricevuto il premio Nobel per la medicina proprio grazie alle sue scoperte sui meccanismi dell'autofagia. Che cos'è l'autofagia? In pratica è un processo attraverso cui le cellule degradano e riciclano tutti quei componenti che sono danneggiati, che non sono più necessari. E questo fenomeno è noto dagli anni 60, ma anche prima, però è stato Ohsuni a identificarne i geni, i meccanismi molecolari di controllo, aprendo la strada ad una comprensione più approfondita del funzionamento cellulare. Allora, l'autofagia agisce in pratica come un sistema interno di pulizia, di rinnovamento. E in cosa consiste? Beh, in condizioni di digiuno o di scarsità di nutrienti, questo processo si intensifica, cioè la cellula degrada proteine difettose e organelli danneggiati e ne utilizza i componenti per produrre energia e quindi mantenere l'equilibrio interno. E questo è un meccanismo essenziale per l'adattamento allo stress, per il corretto funzionamento cellulare. Gli esperimenti di Ohsuni sono stati condotti principalmente su lieviti, su organismi semplici, insomma, che hanno permesso di individuare geni chiave coinvolti nell'autofagia. Poi successivamente è emerso che meccanismi molto simili sono presenti anche nelle cellule umane. Queste ricerche hanno contribuito a chiarire praticamente il legame tra disfunzioni dell'autofagia e diverse patologie, tra cui i tumori, le infezioni, le malattie neurodegenerative, sto parlando dell'Alzheimer, del Parkinson, di disturbi metabolici. Oggi l'autofagia è considerata un processo fondamentale per la salute e per l'invecchiamento. Diversi studi suggeriscono che possa anche favorire la longevità, quindi sostenere il sistema immunitario, proteggere l'organismo dall'accumulo di sostanze tossiche nelle cellule. Le scoperte di Ohsuni hanno evidenziato in sostanza l'esistenza di un sistema interno di riciclo estremamente sofisticato, indispensabile per il mantenimento della vita. Insomma, la pratica del digiuno sembra davvero la più potente tecnica di guarigione. Ma niente di nuovo, pensate che il digiuno era conosciuto sin dai popoli primitivi, loro erano molto più avanti di noi. Attuavano la pratica del digiuno, quindi l'autofagia, sia in senso fisiologico, quindi per guarire dalle malattie, sia in senso religioso, per purificarsi. O meglio, usavano i precetti religiosi per ottenere obbedienza alle regole del digiuno, quindi ottenendo benefici sia fisici che spirituali. Si può ragionevolmente affermare che il corpo umano sia progettato ad hoc per far fronte a periodi anche notevolmente lunghi di astensione dal cibo. Infatti non si potrebbe spiegare, no, la sopravvivenza dell'uomo primitivo in un contesto ambientale in cui la disponibilità del cibo era assolutamente casuale, saltuaria. Il digiuno è una pausa, un riposo dall'attività nutritiva ed è probabilmente la più importante tecnica di guarigione che l'essere umano è progettato ad usare.
Soggettiva del pollo arrosto che senza testa pensa più di prima. La sua coscienza rimane sveglia, giudica tutto quello che passa. La soggettiva del pollo arrosto che guarda il mondo mentre si gira tra le ditate degli affamati che ormai si leccano la vetrina. Già mezzogiorno con le patate dell'altro ieri suscitate dal forno. È sopravvissuto ai meteoriti, ai pesticidi, alle polmoniti, agli uragani, agli attentati e anche alla lama che lo trapassa. È la soggettiva del pollo arrosto e va da questo a quel marciapiede dove i segnali appesi ai pali hanno le scritte metà in cinese. Venuta l'ora della sua resa, calata l'ombra l'insegna accesa. Bisogno di avere il ciak per dare inizio a una realtà che ha protagonisti inconsapevoli di esserlo. Non c'è nemmeno necessità di effetti speciali in questa città, perché c'è già abbastanza agitazione e panico da vincere. Clessidra appesa con lo spago scende giù in fretta al filo di sabbia, per la strettoia il tempo scivola. Non ha memoria del suo passato, ma sa che fine indegna lui farà se per controllo viene ispezionato. La coscia destra è sotto la norma. È la soggettiva del pollo arrosto e va da questo a quel marciapiede nel paradiso dei fumatori e dei polmoni trattati bene. Venuta l'ora della sua resa, calata l'ombra l'insegna accesa. Venuta l'ora della sua resa, calata l'ombra l'insegna accesa. Bisogno di avere il ciak per dare inizio a una realtà che ha comparse inconsapevoli di esserlo. Non c'è nemmeno necessità di effetti speciali in questa città, perché c'è già abbastanza agitazione e panico da vincere. Soggettiva del pollo arrosto che senza testa pensa più di prima. La sua coscienza rimane sveglia, giudica tutto quello che passa.
Ma quali sono i principali effetti del digiuno? Beh, vabbè, prima di tutto il riposo del tubo digerente, ma pensate, si assiste ad un aumento del 200% dell'energia del sistema immunitario, perché si va a pulire il corpo dalle cellule malate, dai virus, dalle infezioni che sono presenti nel corpo, appunto, e avviene una graduale eliminazione dei residui metabolici, delle tossine accumulate, e quindi si ottiene la purificazione dell'intero essere. Nel corso dei secoli si è persa la valenza fisiologica e anche spirituale del digiuno. La società contemporanea ha instillato in tutti noi l'idea che digiunare sia qualcosa di terribile, quasi una punizione, no? Qualcosa di improponibile. E quindi che cosa avviene? Che ogni giorno veniamo bombardati con messaggi che hanno fatto diventare quell'atto semplice e spontaneo della nostra esistenza, che è appunto l'alimentarci, come qualcosa di artificioso, complicato, molto spesso dannoso. Eppure ci sono tantissime testimonianze di persone che hanno digiunato anche 40 giorni proprio allo scopo di guarire da malattie, oltre che chiaramente per motivi anche spirituali. L'astinenza dal cibo, anche se terapeutica, oggi che siamo nell'era dei consumi, del boom farmaceutico, oggi è davvero molto poco popolare. Perché? Perché se pratichi il digiuno non spendi, no? Non vai in giro a comprare cibo magari processato, inquinato, e poi dopo non vai in farmacia ad acquistare prodotti per curarti dopo esserti avvelenato. Quindi, volente o nolente, le corporation alimentari, figuriamoci quelle farmaceutiche, fatturano più di intere nazioni e quindi hanno di conseguenza un potere politico incontestabile, e lo abbiamo visto bene, no? Durante la pandemia di qualche anno fa. E mentre per millenni il cibo ha garantito all'essere umano vita, forza, sviluppo, oggi il nostro modo di alimentarci, al contrario, spesso porta con sé intossicazione, porta malattia. Infatti, obesità, malattie cardiovascolari, diabete, cancro, malattie neurodegenerative, è sotto gli occhi di tutti l'aumento esponenziale di queste e altre infermità nel nostro mondo che noi consideriamo evoluto. Ma la sovrabbondanza è proprio all'origine dei nostri mali peggiori, quelli che le società ricche definiscono elegantemente le malattie della civiltà. E siamo arrivati al punto da considerare tali malattie pressoché inevitabili, no? Quasi normali. E per contrastare tutto questo, che cosa fanno le elite, le grandi e potenti case farmaceutiche? Ci consigliano questo o quell'altro medicinale e ci garantiscono che ci faranno così ritrovare la salute che è stata compromessa ed è fragile proprio a causa loro. Ma ci avete fatto caso? Nonostante tutti i progressi della tecnologia, noi stiamo ancora usando delle droghe per curare o comunque per lenire le sofferenze delle persone malate, senza però risolvere alla radice il problema. Quello che effettivamente si fa è soltanto sopprimere i sintomi.
Ai. Fonzi! Di qua!
Non posso fare una vita tra tisane e te. Temo che sta dieta ha rotto un po'.
Ti va?
Sì, che me lo chiedi a fa mangerei pure te.
Io me faccio un panino che lo vuoi.
Oh. Tu che me messa a dieta perché so grassa, me stai a fa morì con una morte lenta. Senti che tra un po' non mi batte più il polso.
Oh yeah. La e la cioccolata tu la devi leva. Da domani semolino a volontà e il frigorifero rimarrà chiuso.
Mi marito, secondo me col caldo sei rincoglionito. Questo m'ha messo a dieta ma che sei impazzito. Guarda che c'ho fame, t'ho già imbruttito. Apro il frigo, io c'ho una fame che non te dico. C'ho caldo e c'ho sete, qui il tè è sparito. Ma chi pensa al dottore a quello che ha scritto? Temo che quest'estate farò come tutti gli anni. Frutta e sudo tutto il giorno. E col cavolo perdo un chilo. Poi mi dicono che devo seguire la prova costume. Ma io seguo la prova.
Panino col salame,
dammelo.
Patatine fritte,
dammele.
La maionese,
dammela.
La crostatina,
dammela. Tu non me li dai, li vado a prendere alla pam pam. Poi mi viene a prendere con le buste alla pam pam. Mentre mio padre buca perché so troppo pesante. Il 600 ci ha iniziato ad abbandonare. Io non capisco ma perché c'ho sempre fame. Accosta un attimo che prendo latte e pane.
Ma il pane è bandito e poi è finito.
Ma nemmeno a Capodanno
il pane è finito.
Quando lui me pensa me porta sempre sfiga. Me mangio la Nutella e tutto il resto da credenza.
Ammuffito, ammuffito, semolino, semuffito.
Certo non lo mangio, non è saporito. Ieri stavo a cena da Mizzi Teresa e m'ha dato solo una fetta defesa. Apro il frigo, io c'ho una fame che non te dico. Pensavo era un busto, invece era il mio dito. Tu non mi fai mangiare, io scappo con l'amico. Apro il frigo, è rimasto un chicco d'uva pure appassito. Per arrivare al salame m'ha messo un labirinto. Ma chi pensa al dottore a quello che ha scritto? Piano piano vado ad apri il frigo. Basta che non lo vede poi mio marito. Un chilo di gelato me lo so finito.
Gelato è finito, non t'entra più il vestito. Te ne sei fregata, pochito, pochito.
Mo dice che sono una mucca, quel toro di mio marito.
cambi il vestito, tu prendi un po' più largo, pochito, pochito.
Al dottore già gli ho scritto e gli ho detto che con l'amico apro il frigo.
In realtà, quando assumiamo un farmaco, ci limitiamo soltanto a sopprimere i sintomi della malattia. Facciamo un esempio. Noi prendiamo un medicinale per bloccare la diarrea, ma non capiamo che quello impedisce anche l'espulsione di materie indesiderate dell'apparato digestivo. Stessa cosa quando abbiamo la febbre alta, corriamo a prendere l'antipiretico, ma in realtà interrompiamo il processo curativo che è stato avviato dalla febbre stessa, perché la febbre non è altro che un mezzo di eliminazione naturale degli scarti. Quando si alza la temperatura, il corpo sconfigge più facilmente i microorganismi. Come fa? Perché la temperatura, pensate che perfezione che è il nostro corpo, sale soltanto di mezzo grado al di sopra del limite di replicazione del virus stesso, quindi ne va a bloccare la replicazione, appunto, e dà il tempo al sistema immunitario di essere pronta ad intervenire in modo efficace ed esaustivo. Ci avete mai pensato che ogni cosa che facciamo ogni giorno, quello che scegliamo di mangiare, come reagiamo allo stress, se scegliamo di fumare, di bere, se decidiamo di fare esercizio fisico, quali relazioni sociali scegliamo? Bene, tutto questo, ogni scelta fa una grandissima differenza per la nostra salute, per il nostro benessere e persino per la nostra sopravvivenza. E tornando alla pratica del digiuno, anche il digiuno può rappresentare nell'attuale società del benessere una scelta molto importante proprio per riappropriarci del nostro corpo, per riscoprire quella potenzialità di autoguarigione che le grandi lobby farmaceutiche hanno fatto in modo di rimuovere, no? Dalla nostra memoria antica. Quindi serve proprio per ristabilire ritmi e connessioni con la natura. E tutto questo piano piano, lentamente, in effetti sta tornando ad essere sentito dall'individuo come vitale. La persona che digiuna si cura e allo stesso tempo prende in mano la propria salute e quindi sceglie di non considerare il corpo come una macchina che soltanto un meccanico può riparare. La persona che digiuna in effetti fa affidamento sul potere di autoguarigione di cui l'organismo è dotato in modo naturale. E allora, vediamo cosa accade quando digiuniamo, qui andiamo un po' più sul tecnico. Allora, dopo qualche ora da quando si inizia il digiuno, si iniziano a sfruttare le riserve di lipidi contenute nelle adiposità, nel tessuto grasso, e quindi si intaccano anche i carboidrati ricavati dalle riserve di glicogeno che sono conservate nel fegato e nei muscoli. Prima che siano trascorse 24 ore, però, il glicogeno si esaurisce. E questo comporta la necessità di un cambiamento funzionale, perché il glucosio è assolutamente indispensabile per produrre energia, no? Quindi, per produrre glucosio, si possono usare le molecole di glicerolo contenute nei trigliceridi. Ma questo non basta per garantire il regolare svolgimento del ciclo dell'acido citrico e quindi deve essere integrata dall'uso degli aminoacidi. L'acetilcoenzima A diventa superiore al glucosio e questo fa produrre corpi chetonici, cioè molecole acide che si riversano nel sangue abbassandone il pH e quindi sostituendo gli zuccheri come fonte di energia utilizzata dal sistema nervoso centrale. Insomma, si cambia il combustibile da dare al cervello e il cervello è l'organo che più di tutti consuma il glucosio.
Feel fine today. I'm walking on cloud nine today. I'm over that line today. Happiness is finally mine today. I guess I'm just a lucky guy. And I'm prepared to tell you why. It's strictly on account of my sweet potato pie. That she loves the most. Main reason why she left the coast. She's my little girl, Xenia. That much hotter than a jalapeno. Tender like a night in June. Sweeter than a honeymoon now. Brighter than a silver spoon. Just as crazy as a loon. Softer than a lullaby. Deeper than the midnight sky. Soulful as a baby's cry. My sweet potato pie, yeah. So good. She belonged to Freddy. He was bad, and I never was ready to make him mad. Glad I had to wait a while. A little bit too juvenile. I needed to refine my style. A silk suit and a crocodile smile. So let the whole damn world go by. I just wanna testify. From now on, it's me and my sweet potato pie.
In poche parole, più aumentano i giorni di digiuno, minore sarà la necessità di produrre glucosio dagli aminoacidi e lo sviluppo dei corpi chetonici è alla base di ogni guarigione. E infatti la dieta chetogenica è l'alimentazione perfetta per trattare ogni tipo di malattia e il digiuno è più potente di qualsiasi altra pratica di disintossicazione. E vi spiego perché. Allora, una volta che le molecole tossiche vengono immesse nel sangue, tendono ad essere annullate poi nel fegato e poi in seguito ancora vengono espulse, no, dai reni, dall'intestino, in piccola parte anche dalla pelle e dai polmoni. Però in genere una parte di quelle molecole tossiche non può essere metabolizzata e quindi che fa? Viene immagazzinata nei tessuti connettivi, soprattutto nell'adipe, in attesa poi di essere elaborata ed espulsa. Bene, quelle sostanze che appunto finiscono nel grasso ovviamente sono dannosissime per la salute, provocano invecchiamento, provocano malattie. Al contrario, quando si digiuna, viene smosso il grasso di deposito e quindi vengono liberate le tossine. Ci sono degli importanti studi effettuati su ex fumatori, su persone intossicate da farmaci, su diabetici. Bene, pensate che durante i primi giorni di digiuno si prova una forte nausea. Perché? Perché le tossine vengono liberate, entrano in circolo, entrano nel sangue, ma è da lì poi che vengono liberate. Allora, l'effetto antiossidante depurativo ha aiutato proprio a guarire dalle malattie autoimmuni, il diabete, l'artrite reumatoide, le infiammazioni dolorose, quindi l'autofagia cellulare, quindi la riduzione delle calorie grazie al digiuno controllato di breve durata, è un meccanismo biologico davvero fondamentale che permette in modo naturale l'autoriparazione e la rigenerazione delle cellule danneggiate che appunto causano invecchiamento e malattia. Per autoripararsi, la cellula che fa? Si nutre delle proprie parti danneggiate digerendole e poi si ricostituisce con materiali nuovi, materiali sani. Quindi il corpo in pratica si mangia da solo per rigenerarsi. Ma se questo vale per il fisico, bene, la stessa cosa vale per la mente. Non assorbire pensieri inutili, tutti quei pensieri riversati tutto il giorno dai media, dalla televisione, dai TG. E ancora la stessa cosa vale per il digiuno del cuore. digiuno dal risentimento, dalla critica, dall'odio, dall'intolleranza. Quindi stare tranquilli, lasciare fluire, non intervenire sul mondo, ma lasciarlo vivere in noi. Il digiuno del cuore è il più importante di tutti e il digiuno della mente ne è poi la conseguenza. A volte il digiuno del corpo può apparire proprio come un'estensione di quello della mente e del cuore. Se si eliminano i cibi, ma poi si continua ad assimilare tutti i luoghi comuni della nostra società, quindi speranze vane, aspettative, rimpianti, quel cibo è molto più dannoso di tutti i grassi e zuccheri da cui si cerca di preservarsi. Il vero digiuno è quello del cuore, quindi smettere di supplicare, di esigere, di chiedere, imporsi, di immaginare di essere attaccati, violati da gesti, da parole, da un'altra razza, da un'altra religione. L'essenza del digiuno, dice Eric Barré, è la non attività e la serenità.
L'entrata è sempre quella. Ma portiere, io non ti conosco. Io che vivevo qui, io che ormai scordare più non posso. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere le braccia, corri forte. Scale buio, ma la luce corre dentro agli occhi. Sono un bambino io, con ancora i graffi sui ginocchi. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere le braccia, corri forte. Ti è capitato mai di dover fare una lunga corsa e da metà strada stanco dire a te stesso adesso basta? Eppure altri stanno correndo ancora intorno a te. Allora non farti cadere le braccia, corri forte ma più forte che puoi.
Sant'Agostino scriveva: «Il digiuno purifica l'anima, solleva la mente, assoggetta la propria carne allo spirito, rende il cuore contrito e umiliato, disperde le nubi della concupiscenza, spegne il fuoco della lussuria, ti fa tornare nuovamente in te stesso». Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!